11 maggio 2010. Il premier greco Papandreou ha presenziato alla demolizione di strutture illegali in una nota località balneare greca, dichiarando:
la spiaggia di tutti.
6 maggio 2010. Lo stesso premier ha ufficiato alla demolizione di una struttura legale, lo Stato greco, dichiarando:
lo Stato è di tutti, i finanzieri.
Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani.
Siamo. Salve a tutti da
Anna Adamo,
Debito Insoluto,
Finanza Creativa.
Ovviamente ciascuno di noi non si è presentato, ma ha presentato un altro. Io infatti altro, tutti sono Finanza Creativa.
Io Debito Insoluto.
E il nostro nuovo ospite è
Anna Adamo.
Ecco appunto, non l'ho ancora imparato, però. Allora, di che cosa parliamo quest'oggi?
Allora, parliamo di debito, di crisi e di questioni universitarie connesse e di come dobbiamo pensarci oggi in quanto studenti o in quanto ricercatori o in quanto persone che gravitano attorno all'università o al comparto della conoscenza. Come mai ne parliamo oggi?
Ne parliamo oggi per due motivi. Un motivo è sotto gli occhi di tutti. La settimana scorsa il problema della crisi finanziaria che sta in Europa
e della gestione
finanziaria degli stati, cioè di come questi stati, come gli stati europei ormai vengono gestiti solo in ottica di finanziamento alle banche. Non ci sta più una ricerca di è sotto gli occhi di tutti per la crisi greca che tra l'altro preannuncia una probabile crisi europea che si propagherà in altri stati.
Sì, sembra intanto gli stati conosciuti come PIGS, cioè Portogallo,
Italia e Grecia.
No, Irlanda.
Grecia e Spagna.
E l'Italia ancora non c'è, non sappiamo come sia la situazione concretamente. Beh, non sappiamo. E comunque in questo la settimana scorsa abbiamo anche partecipato a questo incontro che si svolgeva a Bologna con tema il processo di Bologna, di cui abbiamo parlato
anche in altre due puntate almeno. Sì. abbiamo parlato una puntata qui incentrata esclusivamente sul processo di Bologna e una puntata invece in cui presentavamo la manifestazione Against Bologna, Bologna Burns di Vienna. Sì. Qui anche i nostri ondisti hanno partecipato. Allora, facciamo come al solito il breve riassunto su cos'è il processo di Bologna, perché ancora una volta c'è da dire che solo in Italia non si chiama processo di Bologna, mentre in tutta Europa quando si parla di processo di Bologna non si pensa ad un soltanto, cioè si pensa ad un qualcosa che è stato fatto, un processo che è un incontro fatto nel 99.
Sì, con tutti i ministri istruzione europei, in cui sono state decise le linee guida per uniformare e dare alcuni criteri di guida, diciamo anche molto generici, per le università europee, ma non solo. Cioè, il fatto è che il processo di Bologna non è strettamente collegato all'Unione Europea, ma è un processo transnazionale.
Sì,
e alla fine c'è da dire che gli stati che sostanzialmente ne fanno parte sono gli stessi stati dell'Unione Europea.
Esatto.
Però
è stato come presentare una specie di modello dell'università europea.
Esatto. E comunque però va detto che
l'università europea del futuro.
Sì.
Va detto che anche degli stati che non possono essere ricompresi nell'Unione Europea o negli stati europei si stanno interessando, no?
Esatto. Come facciamo, diciamo, alcuni punti fondamentali. Vabbè, noi il processo di Bologna lo identifichiamo con l'entrata della 3+2.
Sì, dunque con Berlinguer e Zecchino.
Però il 3+2, visto così, quindi è una riforma che ha fatto passare l'università ad avere solo un ciclo, ad avere due cicli, un ciclo di 3 anni e un ciclo di 2 anni, non tutte le facoltà. 3+2,
poi
però,
ha introdotto i crediti.
Però la cosa più importante è appunto che a margine del 3+2 in realtà sono stati introdotti i crediti.
Sì.
E i crediti hanno aperto la possibilità di parzializzare innanzitutto l'offerta formativa in tanti piccoli corsi,
di mettere molti corsi in vendita, no? Esatto. Perché adesso ci sono ad esempio gli spin-off dove i crediti vengono proprio ceduti, venduti, non so come si può dire.
Sì, diciamo che il credito non è più direttamente legato ad una lezione frontale del, sì, tenuta dal professore ordinario, associato, bla bla bla, ma è legato ad un'attività, e questo da parte no può essere anche una cosa positiva se appunto si facesse quella che viene chiamata autoformazione, sì, cioè se si andasse nell'ottica dello studente, sì, e facendolo partecipare di più all'università. Ma in realtà il professor di Bologna ha introdotto,
volendo essere più diciamo di manica larga, diciamo che andrebbe bene in ogni caso se come criterio della divisione dei corsi ci fosse un'idea sensata del sapere e non un'idea di sapere da vendita.
Esatto, perché il problema del processo di Bologna è che in sostanza ha fatto entrare l'università nel mercato del sapere, cioè
totalizzando i vari momenti del sapere, cioè la specializzazione solo in un campo, senza dare ad ampio spettro una cultura ad ampio spettro allo studente, senza formare lo studente come futuro cittadino, come futuro elemento pensante.
Sì, anche se questo è un elemento un po' di continuità con l'università precedente, non sì, che prima fosse, no?
Quindi,
rosa e fiori.
Totalizzata, secondo me, la cosa.
Ok, quindi il processo di Bologna praticamente introduce i crediti, introduce un modo diverso di organizzare l'università al 3+2, introduce tanti altri concetti belli tipo la mobilità.
Infatti parliamo
cioè
della
l'idea
mobilità,
che ovunque tu stai in Europa fai più o meno la stessa cosa e quindi potresti agevolmente trasferirti da una parte all'altra. In realtà poi abbiamo visto che a 10 anni di distanza
la mobilità è scesa.
La mobilità è scesa rispetto a prima del processo di Bologna.
Esatto, anche perché la mobilità posta così è un'idea un po' astratta.
Sì, sì.
La mobilità ha come sue precondizioni una discreta discrete possibilità economiche, un certo bagaglio di conoscenze, eccetera.
E poi una reale uniformità dell'offerta di sapere.
Esatto,
o interscambiabilità.
Succede spesso che chi va in Erasmus non riesca a sostenere esami perché questa uniformità è tutta teorica.
Sì, vabbè, ma succede anche spesso che uno che si trasferisce da Cosenza a Perugia deve rifare tanti esami perché i crediti non
io mi riferivo alla mobilità del professor di Bologna,
certo,
come
certo,
Erasmus.
Però se già uno non si muove, se uno già non...
Se già la mobilità nazionale è difficile, figuriamoci internazionale con tutto adesso.
E quindi, allora, cosa siamo andati a fare a questo Bologna Calls, questo meeting? Innanzitutto, chi c'era a questo meeting?
Allora, a questo meeting c'erano studenti e dottorandi da un po' tutta Europa e da stati anche extraeuropei. C'era un ragazzo rumeno, un ricercatore russo, alcuni ricercatori italiani,
un professore messicano.
E è stata una chiacchierata interessante, no? Perché al di là delle prospettive ideologiche ci ha permesso di guardare un po' ai fatti concreti e alle esperienze e ai particolari, diciamo, mondi della vita che ognuno si porta dietro dalla sua... dal suo luogo, insomma.
Sì, diciamo che innanzitutto è stata interessante perché venerdì il giovedì ci sono state 7 ore di conferenza in inglese, quindi
questo è stato
alle 6 di mattina,
questo è stato doloroso piuttosto che interessante.
No, è interessante dal punto di vista, come dire, medico, vedere come reagisce una persona a 7 ore di discussione in inglese. Va bene. Comunque, sì, è stata la cosa più interessante, è stata quella di aver potuto confrontare con altre realtà molto diverse su uno stesso tema. Infatti, giusto per chiarire, il titolo della conferenza, del meeting a cui abbiamo partecipato, era Against Bologna Process, quindi contro il processo di Bologna. Perché appunto in Europa, nell'Europa tra virgolette buona, quindi Italia, Spagna, Austria, Francia, che già
questa categoria dell'Europa buona,
tra virgolette insomma, l'Europa economicamente migliore, e il processo di Bologna ha già prodotto una serie di disastri in questi ultimi 10 anni nelle varie università, e quindi si cerca già di, cioè, uno già pensa come potrebbe essere un'università migliore al di fuori di questo processo. Invece abbiamo scoperto che in paesi come la Romania, che è da poco entrata in zona euro, il processo di Bologna è certamente una cosa incompleta, però ha i suoi lati positivi. Infatti il ragazzo rumeno,
pure diciamo alle sue prospettive positive,
alle sue prospettive,
perché ancora non sappiamo, perché non siamo entrati nel discorso, non sappiamo se sia stato implementato o meno, no? Con delle leggi particolari, okay, però il ragazzo rumeno era appunto diciamo entusiasta l'idea di poter avere un'università non più nazionale ma transnazionale,
quindi l'idea di poter effettivamente muoversi dalla Romania in altre.
Dopo bisognerà vedere quanti dalla Romania potranno muoversi, se
e quanti rispetto a prima potranno muoversi,
oppure esatto. E però già il fatto che si assuma una dimensione più ampia rispetto alla dimensione nazionale è importante.
Esatto.
E, diciamo che questo ci permette di guardare da diverse prospettive, nel senso, noi abbiamo il nostro sguardo sul processo di Bologna come un processo che dopo 10 anni dichiara bancarotta, introducendo un termine che poi ritornerà, cioè che è chiaramente fallito e non ha portato quasi nessuno degli effetti, indipendentemente dal nostro giudizio se siano effetti positivi o negativi, che intendeva portare. Cioè, dunque, anche considerando il processo di Bologna dalla sua prospettiva è andato male perché non ha raggiunto gli obiettivi. E però anche il fatto che il processo di Bologna stesso abbia permesso questi incontri, diciamo, che vogliono unire una dimensione europea, ma parallelamente a quella dimensione vogliono trovare i governi.
Sì, infatti, questa la possibilità di studenti è interessante. Cioè, nel senso, grazie al processo di Bologna abbiamo potuto parlare del processo di Bologna con altra gente, esatto, addirittura con un professore messicano. Ma ora, in omaggio a Bologna, facciamo il nostro primo stacchetto, in omaggio anche al nostro debito insoluto che adora questo cantautore. Cantautore Guccini, che ha scritto, di cui sentiamo la canzone ovviamente, Bologna.
Passano 2 minuti. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra l'assenzio cantava, ed io modenese volgare a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte, Bologna capace d'amore.
Allora, come stavo dicendo prima dell'interruzione, c'era anche questo signore messicano, questo professore messicano di una università di Città del Messico, che come anche il ragazzo rumeno ha un po' spiazzato perché ha introdotto nuovi temi. Cioè, lui ha iniziato a parlare raccontando un po' la situazione dell'università messicana, e l'università messicana è forse un po' quello che ci si aspetta, cioè è come se fosse un'università americana con ancora meno soldi, quindi in sostanza all'università in Messico vanno solo i figli di un domani saranno qualcuno, quindi l'università messicana serve in sostanza per allevare la nuova generazione che controllerà lo Stato. Ma la cosa interessante è che poi ha concluso il suo intervento dicendo
che ci sarebbe stata una guerra civile a breve per queste gestioni. Ma no, interessante era vedere anche come la gestione dell'università, che è privata praticamente, fosse gestita anche da i gesuiti, mi pare, forse, che gestivano l'università in sé e anche gli scambi culturali dei ragazzi con l'Europa. Cioè, questa intromissione pesante della gestione
di politica, partiti, chiesa cattolica. Chiaramente università che è comunque molto distaccata dalla realtà, perché praticamente, come diceva appunto questo signore, dice: noi parliamo di università, qua parliamo di università, però alla fine tenete presente che in Messico è praticamente un anno che si sta covando questa guerra civile dovuta a problemi finanziari, a problemi seri. Quindi ancora una volta siamo rimasti anche lì spiazzati, perché noi ci ritrovavamo lì a discutere di università e di autoformazione, le parole chiavi della rifondazione, no, non va bene, della cosiddetta nuova università che ci proponiamo, autoriforma universitaria, giusto, scusate. E quindi siamo rimasti anche lì un po' spiazzati. Comunque, globalmente, diciamo, questa prima parte in cui sono intervenuti questi speaker stranieri è stata molto interessante, e poi c'è stata una parte di dibattito che, diciamo, avrebbe dovuto far uscire, cioè doveva far uscire un documento unitario, un modo di procedere unitario. Allora chiediamo appunto al nostro Annadamolo, che appunto, come anche per età è più giovane di noi, quindi anche più giovane all'interno nel senso, noi siamo tanti anni che lottiamo, che potremmo esserci anche abituati a un certo tipo di seminari, no? Cioè, noi siamo abituati a partecipare a un qualcosa che in 2-3 giorni poi alla fine produce,
diciamo, il discorso si basa sulle aspettative, no? È ovvio che come ci dicevano gli e le Anne Adamole di ritorno da Vienna, non è che tu puoi fare un incontro internazionale e pretendere di arrivare con una rete internazionale fatta, ma sono tutti incontri in un certo senso di precomprensione del problema, di comprensione degli altri, e perciò è ovvio che ci si deve porre degli obiettivi parziali e minoritari, almeno all'inizio.
Quindi chiediamo al nostro ospite, che in realtà non è ospite, di appunto le sue impressioni su come eventualmente questi obiettivi chiaramente minoritari, o comunque sia di unione, di una base di discussione, secondo il suo parere sono stati analizzati, e se si è proposto effettivamente un qualcosa su cui poter lavorare all'interno di questa seconda parte del meeting.
Per quanto riguarda la discussione di una stessa tematica in ambiti diversi, c'è stata. Poi oltretutto c'è stato anche interessante lo spostamento dal reddito al debito, si è cambiato la prospettiva di discussione, ma comunque nel senso c'è stata discussione di tematiche che ci coinvolgono tutti, all'interno di più ambiti politico-sociali, anche extranazionali per fortuna. Il problema è un altro, secondo me. Il problema è che si è arrivati lì e in qualche modo non si è preteso, però si cercava un progetto concreto comune, che di certo è informazione momento per momento, però era difficile che uscisse di là. Quello doveva essere un momento di incontro, un momento informativo, un momento autoformativo, anche perché nel senso mi sono reso conto che diverse sono le analisi e le lotte che si possono fare da Perugia a Bologna, visto che diversi sono le realtà con le quali ti riscontri a livello universitario, sociale, e la risposta che ti danno i ragazzi stessi. Quindi già, che ne so, da Perugia alla Spagna, piuttosto che a Vienna, piuttosto che in altre zone, risulta ancora più complicato. Quindi forse si doveva partire con dei momenti di presentazione delle varie situazioni politico-sociali dei vari elementi delle varie nazioni presenti lì.
No, secondo me non sarebbero bastati 2 giorni.
Sarebbero bastati 2 giorni. No, quello c'era. Cioè, quello c'era. Cioè, in 2 giorni infatti non si poteva.
L'unica cosa è tentare, cioè, frequentare queste situazioni che sono già situazioni d'oro, perché comunque riuscire a riunire in una sede.
Poi creare
un rappresentante dalla Spagna, uno dalla Romania, uno dalla Russia, uno da Bologna, uno da Torino, Perugia. Non è quotidiana né mensile come cosa. E come diceva poi un ricercatore di Bologna, quello che esce è una linea comune, perché alla fine l'unione si costituisce, non è che uno l'unione la pensa e la ottiene, no, ma certo. Stringendosi attorno a una linea comune, non intesa in senso rigoroso, ma un progetto, una progettualità, un modo di procedere che riteniamo universalizzabile, non assolutizzabile ma universalizzabile, possiamo unirci su questo e è uscito alla fine qualcosa.
Ma su questo un modo di procedere, d'accordissimo. Solo che forse non bastavano 2 giorni per incontrarci tutti.
Sì, no, diciamo che poi alla fine della discussione è uscito una bozza di inchiesta da svolgere nelle varie università, nei vari paesi, e su cui magari bisognerà lavorare tanto per poter riuscire a capire innanzitutto qual è lo stato dell'arte attuale, come si possono inserire le nostre idee di autoriforma dell'università, di cui abbiamo parlato ampiamente in altre puntate, tra l'altro per quella l'autoformazione e così via, e vedere come si può effettivamente, cioè cosa si può proporre effettivamente, perché poi è la pratica, non è la teoria quella.
E qui io farei una nota un po' drammatica, nel senso, considerate le situazioni odierne dell'università, forse un'inchiesta potrebbe suonare un po' fuori tempo massimo.
Beh sì, è come chiedere di che cosa è morta la nostra università quando esatto. È già stata sepolta.
Esatto.
E come dico io, Bologna brucia, cioè nel senso l'università sta bruciando e tutti quanti stanno bruciando dentro l'università. Va bene, dopo questa nota drammatica direi che è arrivato il momento di sentire un grandissimo
qualcosa di altrettanto drammatico,
uno dei più grandi cantautori della storia del mondo, che nessuno conosce perché ha scritto in russo, è Vladimir Vysotsky, di cui proponiamo uno dei brani più famosi, Ahota Navalkov, che state sentendo in sottofondo da 20 minuti ormai, quindi se vi siete chiesti che cos'è questa cosa in sottofondo, è Ahota Navalkov, che vuol dire caccia ai lupi, di Vladimir Vysotsky.
Свободу флажками бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно, в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоны. Кровь на снегу и пятна красные флажком. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же вожак дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоны. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки. Жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота.
Allora, bentornati in studio dopo Ahota Navalkov. E come al solito dediamo gli ultimi 3-4 minuti
agli appuntamenti
della settimana. Invece il resoconto del meeting di Bologna lo tratteremo nella prossima puntata, in cui parleremo anche
un po' l'abbiamo già.
Sì, però parleremo più approfonditamente di debito e reddito, la differenza tra debito e reddito che è venuta fuori e che, diciamo, angoscia molte persone che stanno studiando, specialmente in Nord America o in altri paesi al di fuori.
Anche molte persone che non stanno studiando.
Anche molte persone che non stanno studiando, sì, e questo è vero. Allora, dunque, durante la settimana, venerdì, quindi per chi ascolta il venerdì sera, questa sera, quindi venerdì 14 maggio alle
7:30
alle 7:30 al Commons Lab c'è un aperitivo cyberpunk porno femminista.
Sì, queer.
Queer. E la sera stessa, sempre al centro sociale
Commons Lab in via della Sposa numero 1.
Esatto. E la stessa sera al centro sociale c'è una festa trash queer con musica
Queer Revolution.
Queer Revolution. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è il queer è il superamento del genere. Quindi né maschi né femmine né uomo né etero, ma queer.
E rinviamo, cercate su internet, se queer, cercate Judith Butler se volete sapere.
Se volete saperne di più. Invece sabato, sempre al centro sociale, c'è una serata benefit a favore delle spese processuali dei ragazzi che ingiustamente un mese fa ormai sono stati arrestati e di cui abbiamo parlato nella, in qualche modo, nella puntata precedente, puntata incentrata sul securitarismo.
Tra l'altro abbiamo visto che questa pratica degli arresti,
sì, è
un po' così, si sta diffondendo.
Si sta diffondendo non solo a Perugia. E la settimana prossima invece la Londra, Perugia.
Esatto, faremo un'assemblea, seguite il sito.
Seguite il sito di autoconvocati. Ondaperugia.noblog.org. Una volta non l'ho detto il www. E poi seguiteci anche su Facebook
sempre Onda Perugia anche su Facebook.
Onda Perugia anche su Facebook. Si vede che non ce l'ho Facebook. Ok, altra cosa da dire è che abbiamo anche i seminari sulla psichiatria che si stanno
avviando a conclusione.
Seminari di autoformazione. La parola autoformazione l'abbiamo nominata tante volte quest'oggi. In sostanza ha a che fare con progetto appunto di autoriforma universitaria. Cioè la possibilità da parte di studenti, ma aggiungo anche di professori, di poter parlare, presentare all'interno dell'università stessa, quindi facendoli valere come crediti, degli argomenti che normalmente non verrebbero trattati.
Anche qui magari speriamo che sarà un'altra puntata per approfondire.
Sì, sì, sì.
Il
soprattutto
discorso.
Dopo che avremo un'idea maggiormente chiara di di come si può proporre l'autoformazione.
E potremmo trarre anche un bilancio della prima esperienza.
Esatto,
che abbiamo
di questa prima esperienza fatta sul seminario per la psichiatria. Quindi, insomma, diciamo che il laboratorio è aperto a Bologna, esatto. È aperto a Perugia, è aperto, abbiamo visto, anche in tutta Europa. E l'idea, la possibilità di confrontarsi c'è, di mettere idee in comune c'è, la pratica deve seguire la teoria e non deprimiamoci.
Ora
dai,
possiamo lasciarci dopo la pratica, sì. Deve seguire la teoria,
non deprimiamoci e...
Buona serata
e buona serata a tutti, dai.
Guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola!
Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro a questo palazzo. Sono Anna Adana. Sono single, lavoro. Ho già passato le pellegrinaggi. Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi rubare dalle sedie. E ho vinto il concorso per italiano di storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio violenze da sempre. No. Ed ora che lei va. Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Senza me. Sono andata le prima le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze e siamo stufe di non contare nulla. Siamo stufe di subire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo noi, portando le nostre voci dentro a questo palazzo, dentro tutti i palazzi.
Sono creata con un po' di cittadino, il mio professore voleva farmi
non voglio smettere di lottare finché qualcosa non cambia.